Amici sportivi di 105 Live, ben trovati all'ascolto da Luca Collodi. Il lunedì è dedicato allo sport, anche sulla Radio Vaticana in diretta, sul canale 105 Live. Breve sommario del giornale di oggi e ancora la rassegna stampa dai quotidiani sportivi. Commento e saluto a Massimiliano Castellani, giornalista della redazione sportiva di Avvenire, in collegamento da Milano. Massimiliano, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Grazie, con te commenteremo i giornali di oggi, ma poi restiamo con i nostri ospiti ancora a parlare di Calciopoli. Avremo Don Marco Malizia, cappellano militare del Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza, che è impegnata anche nelle indagini per Calciopoli. Avremo Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, entrambi al microfono del collega Davide Dionisi, e poi Alberto Dionisi, giornalista e scrittore, autore del libro Al centro della regola, manuale del calciofilo imperfetto. Anche con lui parleremo delle storture di questo calcio italiano, un libro edito da Libri e Sport, e Alberto Dionisi sarà al microfono di Giancarlo Lavella. Quindi un programma ricco. Io direi, Castellani, se sei d'accordo, di iniziare subito la rassegna stampa di oggi. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport, che presenta una interessante intervista a Capello, che si trova in questo momento nella sua casa a Pantelleria, in vacanza. Capello dice al giornalista della Gazzetta dello Sport: lavoro per la Juventus in Serie A. Per Capello, Moggi avrebbe fatto delle semplici leggerezze. Così l'intervista sulla Gazzetta dello Sport di oggi di Capello. E ancora andiamo sul Corriere dello Sport Stadio, si parla di calciomercato. Milan, ecco Ibra, dopo la partenza dell'asso milanista Shevchenko, che andrà in Inghilterra. E poi ancora il Catania in A dopo 23 anni ieri, si parla di Serie B. E poi anche sul Corriere dello Sport Stadio, Calciopoli in primo piano, Borrelli sentirà subito Moggi, che però potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, così scrive il Corriere dello Sport Stadio. Quindi, Castellani, già due notizie. La Gazzetta dello Sport ci dice che Capello in questa intervista lavora per la Juve in A, mentre Moggi potrebbe, sentito da Borrelli, avvalersi della facoltà di non presentarsi addirittura. Mentre Tutto Sport di Torino, il titolo è un po' diverso: ultimatum a Capello. Entro giovedì deve dire Capello alla Juventus se resta anche in Serie B. Evidentemente questa è un'altra notizia molto importante, perché Tutto Sport, che di solito è ben informato sulla Juventus e anche sul Torino, essendo il quotidiano di Torino, ci dice che in casa Juventus si sta incominciando anche a pianificare una eventuale retrocessione in Serie B. Questa è la situazione di Tutto Sport. Il tuo commento, Castellani?
Secondo me Luca si sta facendo molta confusione, infatti, si stanno un pochino confondendo le acque. Capello, chiaro che è fiducioso, parla da uomo juventino e quindi dal natore della Juventus, e quindi spera in una Serie A, però diciamo sminuire tutta la portata del malaffare di Moggi con delle leggerezze mi sembra un pochino eccessivo e soprattutto riduttivo da parte di Capello. Quanto riguarda invece il discorso, tra l'altro, a proposito del mercato, se la Juventus va in Serie B è inevitabile che Ibrahimovic vada da un'altra parte, probabilmente al Milan, altrimenti Ibrahimovic resterà con Capello. Il terzo punto è quello di Moggi, che non si presenta da Borrelli, e credo che questa sia una scelta che gli sia stata dettata dagli avvocati difensori, perché chiaramente comprendono che probabilmente dal punto di vista sportivo ormai le cose sono ben chiare ed è difficile una sua difesa, e puntano tutte invece su una difesa di fronte al Tribunale della Giustizia Ordinaria.
Castellani, ci sono delle notizie inquietanti che arrivano anche dal ciclismo e dalla Formula 1, ma restiamo al ciclismo. Ieri si è chiuso il Giro d'Italia con la vittoria di Basso, che ha fatto sicuramente un gran percorso sulle tappe italiane del Giro. Però c'è un'accusa: Simoni accusa Basso, in una volata voleva 20.000 euro per farmi praticamente vincere la tappa, una delle ultime tappe. Cioè Basso avrebbe chiesto a Simoni 20.000 euro, erano entrambi in fuga, dice Basso: ti faccio vincere la tappa, dammi 20.000 euro. Ammesso che sia vero, è ammalato, scusami, perché è una cosa che mi incuriosisce ma anche mi rattrista. È ammalato veramente tutto lo sport, se fosse vero anche questa notizia che ci arriva dal ciclismo?
Ma guarda, a me invece questa cosa qui un pochino mi indigna, perché Simoni è stato un grande ciclista, dico è stato perché è stato il migliore forse negli ultimi anni, però questa cosa qui, innanzitutto, questa potrebbe essere una battuta fra corridori mentre si corre, in cui si dice sì, ti faccio vincere, basta che se mi dai 50.000, 20.000, quello che è. Ma al tempo stesso non dimentichiamoci che Simoni, quando è arrivato dopo la gara del Mortirolo, dopo la tappa del Mortirolo, ha detto delle cose un po' pesanti nei confronti di Van Basso, dandogli dell'extraterrestre, quasi facendo capire che questa vittoria non fosse la vittoria per mezzi fisici, ma per qualcosa di più, diciamo. Quindi chi vuol capire il gergo del ciclismo sa benissimo che cosa significa essere un extraterrestre.
Anche se per ora non è venuto fuori niente da questo punto di vista.
Assolutamente no. E poi l'ultima cosa, mi sembra che anche l'accusa che gli è stata fatta, lui è rimasto molto male perché c'era stato un accordo fra di loro che poi è sfumato, non si sono capiti probabilmente, però la rivendicazione che fa Simoni è la stessa che poteva fargli il povero Pantani nel 98 quando gli promise che l'avrebbe lasciato andare sulla Toce, e invece alla fine poi Simoni in maniera molto spietata lo riprese e l'ha battuto. Quindi diciamo che secondo me sono delle cose che nel ciclismo ci stanno e non è giusto infangare una vittoria bella e importante come quella di Van Basso.
Castellani, allora, è ammalato tutto lo sport? Una domanda alla quale io ora faccio rispondere anche Davide Dionisi, nostro collega al quale cedo la linea, che ha due ospiti: Don Marco Malizia, cappellano militare del Comando Reparti Speciali della Guardia di Finanza, e Paolo Barelli, presidente della Federnuoto. Al microfono di Davide Dionisi ci diranno cosa pensano di calciopoli, sempre in questo filone di uno sport ammalato. Linea a Davide Dionisi.
Grazie Luca, ci inseriamo nel programma sportivo della Radio Vaticana Non Solo Sport per parlare di calciopoli. Con noi oggi in studio Don Marco Malizia, cappellano militare del Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza e consulente della Federazione Italiana Nuoto, e Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto e componente della giunta esecutiva del CONI.
Buongiorno.
Buongiorno.
Cominciamo da Don Marco. Lei è un sacerdote e in più ha un ruolo importante nella Guardia di Finanza. Come commenta la frase del capitano della Nazionale Cannavaro, secondo cui non è solo una questione di dirigenti Juve, ma era il sistema del calcio intero italiano ad andare così?
Posso dire che non è solo il problema del calcio italiano, ma di tanti settori della vita pubblica. Per me è un problema di coscienza, è un problema dell'uomo, è un problema di valori, un problema di regole del gioco. Bisogna cambiare forse il cuore dell'uomo, perché stiamo andando verso un periodo in cui l'unico dio della persona diventano i soldi, diventa il potere, diventa la carriera, e quindi vengono esattamente messi da parte questi che sono i valori veri del gioco, della politica, che è il bene degli altri, il bene comune.
Insomma, se tutti sapevano, dobbiamo dire che in Italia c'è omertà ovunque?
Non è problema di omertà, perché penso che qualcuno forse ha il coraggio anche di parlare. Certamente si vive in un meccanismo in cui il coraggio, diceva Don Abbondio, se io non ho il coraggio non me lo posso certamente inventare.
A Paolo Barelli chiediamo come il nuoto vede questo terremoto nel calcio e soprattutto come se lo spiega, presidente.
Ma come presidente di una federazione sportiva molto importante, quale quella del nuoto, che promuove le attività e le discipline sportive agonistiche del nuoto, la pallanuoto, i tuffi, il nuoto sincronizzato e il nuoto per salvamento, tutte discipline olimpiche, chiaramente rimaniamo esterrefatti. Il motivo del nostro disappunto è il motivo che unisce il 99% delle 100.000 società sportive italiane, che nulla hanno a che fare con questa visione mercantilistica dello sport, fatta che si poggia, come ha detto Marco Malizia, su valori impropri che non appartengono allo sport, perché lo sport promuove la lealtà, promuove il coraggio, promuove anche la capacità di accettare la sconfitta quale punto di partenza per costruire una vittoria. Ma è chiaro, evidente, che ci deve essere un'attenta vigilanza affinché fenomeni di distorsione non possono realizzarsi. E io credo quindi che quello che è mancato probabilmente in questi anni è una corretta contrapposizione in termini di vigilanza, in termini di intervento, a quindi arginare un settore che conosce solo quello del calcio. Promuove interessi importantissimi che, appunto, dicevo, negli ultimi 10 anni con la grande commercializzazione dei diritti televisivi e quindi tutto quello che si porta attorno, evidentemente ha relegato i principi sani dello sport in un cantuccio. Oggi quello che dobbiamo evitare, quello che occorre che sia in maniera corretta promosso anche dagli organi di informazione, è che non si faccia di tutta un'erba un fascio. Il 99,9% delle società sportive italiane, dei dirigenti sportivi, sono persone meritevoli dei più grandi encomi che possano essere attribuiti loro, perché lo fanno con lo spirito e lo promuovono con lo spirito del volontariato, senza interesse personale, ma soltanto con lo scopo di poter far fare ai giovani e meno giovani attività sportiva.
Una domanda infine ad entrambi: finirà tutto in una bolla di sapone, Don Marco?
Innanzitutto dico di essere molto prudente, perché mi sembra, da quello che è successo adesso, deve essere ancora portato in luce tanta realtà che ancora non conosciamo, e quindi non possiamo giocare con la vita e la dignità di tante persone che può darsi in un futuro poi risulteranno innocenti. Sarebbe anche da discutere su questo problema. Comunque io dico, spero che questo sapone riesca a pulire le incrostazioni che in tutti questi anni sono formate.
Paolo Barelli?
Ma io credo che va ovviamente distinta quella che è l'eventuale responsabilità nei confronti della giustizia ordinaria, che deve essere provata, che deve essere giudicata e che solo al termine di questo lungo percorso può avere dei colpevoli. Ma lo sport non è fatto di regole dettate dal codice civile o dal codice penale, ma da un codice etico che è scritto ma che va dato per inteso, e cioè che sono i valori della lealtà, della correttezza, che faccia, esattamente questo dice la Carta Olimpica, vincere il migliore con i propri strumenti dati dalla propria intelligenza, dalla propria capacità, determinazione e anche capacità fisica, perché c'è chi è più fortunato e chi poi è meno fortunato. La sommatoria di queste caratteristiche danno il vincente. Tutto ciò che altera, tutto ciò che sofistica quindi questi punti fermi non appartiene allo sport, e lo sport lo deve censurare, lo deve colpire, e la giustizia sportiva serve proprio a questo. Quindi sarei sorpreso che tutto finisse in una bolla di sapone, proprio perché un conto, ripeto, è la responsabilità di carattere giuridica, civile o penale, e un conto invece la responsabilità dal punto di vista deontologico, dal punto di vista sportivo.
E questo era il pensiero di Don Marco Malizia, cappellano militare della Guardia di Finanza, e di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, al microfono di Davide Dionisi. Ma diamo ora un ulteriore contributo, poi chiudiamo con il commento di Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire da Milano. Giancarlo Lavella ci presenta il pensiero di Alberto Dionisi, giornalista, scrittore, autore del libro Al centro della regola, manuale del calciofilo imperfetto, edito da Libri e Sport. Linea ad Alberto Dionisi, al microfono di Giancarlo Lavella.
È una questione da attribuire più alla colpa, cioè c'è stata una premeditazione, al dolo, quindi c'è stata una premeditazione, oppure alla colpa, nel senso è l'ambiente che gira in questo modo.
Secondo me il calcio non è un gioco ed è un veicolo comunicazionale ed educazionale molto importante, soltanto che è finito in mano a gente assolutamente
impreparata, non
acculturata, incapace di gestire questo gioco come momento di mediazione anche tra la gente che lo gioca. Non mi riferisco solo ed esclusivamente ai calciatori della Serie A, mi riferisco anche ai bambini che scendono nelle periferie con un pallone, e questo pallone, come si può immaginare, diventa uno strumento di mediazione. Il calcio è anche questo, ed era finito in mano ad affaristi, secondo me senza scrupoli, che non avevano assolutamente nessuna preparazione culturale ed etica. E anche per questo io comunque ho voluto scrivere questo
libro. Ecco, il tuo libro dà risposte in merito, cioè come fare a dare, a mettere il calcio al centro della regola, ecco, proprio sì, per citare il titolo del tuo libro.
Sì, io credo che il rispetto delle regole prima ancora di giocare, così ci divertiamo di più, no? Che sembra, credo che sia un messaggio molto importante per i ragazzi che iniziano a giocare al calcio. Rispettiamo le regole e ci divertiremo di più. E c'è un altro aspetto che va considerato. Il calcio è un'espressione culturale di un popolo, secondo me. Non è un caso che i brasiliani giocano in un modo, in Europa si gioca in un altro, in Sud America in un altro modo e in Africa in un altro modo ancora. L'unico elemento di aggregazione tra tutti questi modi di giocare al calcio è il rispetto delle regole che sono le stesse per tutti. Ecco perché secondo me andava fatto questo libro, andava scritto per entrare in contatto, proprio a diretto contatto con quelle che erano queste norme che servono proprio a, se vogliamo, a unire le culture di chi gioca a calcio.
Ecco, detto, si gioca in modo diverso nei 5 continenti. Sì. Una curiosità, per esempio, in Africa come si gioca? Ecco.
In Africa si gioca dando l'aspetto ludico è preponderante rispetto a, proprio all'importanza del risultato. Lì il calciatore gioca per divertirsi. E ci sono anche dei comportamenti susseguenti proprio che derivano da questo loro modo di giocare. Per esempio, il calciatore africano non sente la necessità, inconscio o meno, di simulare. Per lui la natura ricreativa predomina sull'importanza del risultato.
Questo anche ai massimi livelli.
Questo anche ai massimi livelli. Tant'è vero che in questo libro, che è pieno di curiosità, insieme a un gruppo di amici, di ricercatori, abbiamo scoperto che il calciatore africano, quando inizia a giocare nella sua terra, nei suoi campionati, non simula. Dopo qualche anno di presenza nei campionati stranieri, specialmente latini, ritornando nella sua in patria e giocando, simula. Cioè, praticamente arriva in Europa che non ha la malizia, è aperto a un calcio sicuramente più furbo, senza difese. Si rende conto che, come per una strategia della sopravvivenza, deve iniziare, se vogliamo, iniziare a dare importanza al risultato anche lui. Per cui comincia a simulare anche lui. Possiamo fare alcuni nomi, ma Appia, Conan, sono calciatori che vengono in Italia e 4, 3, 4, 5 anni molte volte non giocano, stanno nelle formazioni minori. Quando hanno raggiunto un grado di malizia tale per gli allenatori e per i dirigenti che possono giocare nel massimo campionato, allora giocano. E questo ci dice, ritorniamo al discorso etico, della mancanza assoluta di etica in un calcio dove, ripeto, conta esclusivamente il risultato, cioè vincere, e manca la cultura della sconfitta.
E questo era il giornalista Alberto Dionisi, autore del libro Al centro della regola, manuale del calciofilo imperfetto, edito da Libri e Sport, al microfono di Giancarlo Lavella. Noi chiudiamo con Milano, Massimiliano Castellani, redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, ci sono molte idee, abbiamo ascoltato molte cose, la cultura della sconfitta, le regole etiche del calcio, ma ci obbliga a questo punto il calendario a guardare ai campionati del mondo di calcio, partiranno la prossima settimana. Noi vogliamo dire due parole al riguardo, forse i campionati del mondo arriveranno in qualche modo a darci nuova speranza per un calcio diverso?
Ma io me lo auguro fortemente, però diciamo che tu prima ci siamo lasciati con una domanda alla quale volevo rispondere, cioè nel senso del se il nostro sport è veramente tutto contaminato, contagiato da questo, da quest'area di scandalismo. E secondo me purtroppo l'ultima domenica ha dimostrato questo, un Giro d'Italia che è finito fra i veleni e poi non dimentichiamoci il brutto episodio di Schumacher. Quando prima parlava Dionisi della cultura della sconfitta che non esiste, purtroppo è soltanto questo che porta un pilota che ha vinto 7 titoli mondiali in Formula 1 a commettere un gesto di ostruzionismo nei confronti di quello che è il nuovo fenomeno, cioè Alonso. Quindi diciamo che anche nel campionato del mondo è chiaro che se questa cultura della vittoria a tutti i costi, come penso che sarà purtroppo così, sarà al primo posto nella mente di tutti quanti i calciatori, vedremo ancora un sacco di cose non belle che non appartengono allo sport vero.
Grazie a Massimiliano Castellani, da lunedì prossimo parleremo di calcio internazionale, dei campionati del mondo che inizieranno il 9 giugno. Da Luca Collodi è tutto, grazie ai colleghi che hanno partecipato a Non Solo Sport, linea alla regia.